Radio Cusano Campus.
Lei deve tornare nel mondo, uscire da quella casa piena di solitudine, da quel laboratorio, rimettersi in cammino. Abbiamo solo bisogno di cambiare il modo di guardare le cose.
Un giorno da ascoltare. Il buongiorno di Radio Cusano Campus. Con Misa Urbano. Arianna Caramanti.
Arianna e Misa che vi danno il buongiorno alle 6.33 del mattino di questo venerdì 15 marzo, la giornata mondiale del sonno, ma anche la giornata della lotta per il cambiamento, contro i cambiamenti climatici, la giornata di lotta in quasi 2000 città nel mondo, in 182 in Italia. Ben ritrovata intanto la nostra Arianna Caramanti, ciao,
ma
buongiorno.
Ben ritrovata a te, ecco perché ho sonno questa mattina,
giornata,
mamma
sì.
Mia che fatica a svegliarmi, non puoi capire.
Oggi
guarda.
È legittimo.
Vabbè, buongiorno Misa Urbano, buongiorno alla regia Donatella Geretti. Fino alle 8 insieme a voi, un giorno ad ascoltare qua su Radio Cusano Campus, come al solito, insomma, oggi ultima puntata della settimana,
rigorosamente
però,
in diretta, questo lo ricordiamo perché ci
ecco perché
teniamo.
Abbiamo sonno,
esatto, assolutamente.
Vabbè,
sì,
giornata molto importante, come ricordavi, no, giustamente, Fridays for Future,
sì, non ma solo. Non ditelo a Rita Pavone, insomma,
no,
ragazzi,
no.
Rita
Pavone ha criticato aspramente la povera ragazzina, insomma,
Greta Thunberg,
così, Greta.
La povera, esatto. Teenager svedese, quella bimba, scritto Rita Pavone sul suo profilo Twitter, con le treccine, che lotta per il cambiamento climatico, non so perché ma mi mette a disagio, sembra un personaggio da film horror. Le risponde Alberto Bagnai, il giornalista, che le scrive semplicemente: lo è. Apriti cielo, ovviamente è successo il patatrac social, neanche vi stiamo a raccontare che cosa hanno scritto a Rita Pavone. Insomma, la cosa più divertente è naturalmente il riferimento al dibattito dell'anno scorso, scatenato sempre da Rita Pavone nei confronti di Eddie Vedder.
Esatto.
E vi ricorderete, insomma, aveva criticato il cantante dei Pearl Jam, qualcuno aveva scritto, insomma,
l'aveva criticato tweet, perché durante il suo concerto,
sì,
a Roma
aveva
disse,
chiesto l'apertura,
esatto,
dei porti.
Apriamo i porti, aprite i porti, insomma,
esatto.
Criticò aspramente anche proprio lo stesso Matteo Salvini. Ecco.
Esatto, e poi insomma,
quindi,
nacquero tutti
cielo.
I vari meme, no? su Twitter, in particolare con Eddie Vedder che rispondeva: Rita Pavone,
chi è?
Chi è? E ovviamente la questione è stata riproposta con il profilo fake, ovviamente, di Greta Thunberg, che si chiede chi sia la ritona nazionale. Insomma, lei poi si è scusata, perché ovviamente su Twitter gli utenti le hanno fatto sapere che, tra l'altro, Greta Thunberg soffre della sindrome di Asperger, e allora lei si è scusata, ha detto: mi scuso tanto, non sapevo fosse malata, ho fatto una gaffa enorme, ma è un mondo di lupi pronti ad azzannare. Beh, mi sembra che però lei sia la prima, insomma,
in effetti,
in
non
realtà,
vorremmo dire, vabbè. Però insomma, Rita, su.
Un po' te la sei cercata, come
sì,
dire.
Se l'ha cercata. 334-9229-505 per i vostri sms, whatsapp, messaggi vocali, o 0661-522-390 per chiamarci e farci sentire la vostra bella voce e raccontarci cosa state facendo in questo venerdì mattina.
Soprattutto se state andando a manifestare,
magari ce lo potete anche portare, un bel caffè. L'indirizzo lo sapete, via Don Carlo Gnocchi numero 3, così avete l'occasione anche per visitare il bellissimo Ateneo e tutto il verde che ci circonda, la nostra radio, e anche conoscere noi, perché no?
Assolutamente sì.
La nostra ascoltatrice più fedele, Stella, l'ha fatto un
è
po'
vero,
di giorni fa, ci
vero.
Ha portato tanti
dolcetti,
bei dolcetti, sì. Insomma, che noi abbiamo gradito perché erano buonissimi, quindi fatelo anche voi, cosa aspettate?
Arianna, non solo a sonno, ma questa mattina anche
ho anche
fame,
un po'
va
fame,
bene,
si è capito?
L'ha confessato così tranquillamente, però veramente scriveteci, in particolare se state andando a manifestare. 334-9229-505 il numero per i vostri sms o messaggi WhatsApp, anche vocali, 06-6152-2390 se volete chiamarci per intervenire in diretta. Magari ci raccontate quale città avete scelto per scendere in piazza, quanti anni avete, eccetera, eccetera. Sarebbe molto interessante aprire anche questo canale di collegamento con voi. Intanto andiamo a dare un'occhiata a quelle che sono le previsioni del tempo. La pressione in aumento, qualche pioggia sulle coste tirreniche calabresi, immediato entroterra e sulla Sicilia orientale tirrenica, neve sui confini alpini. Al nord nevicate sopra i 1000 metri, più sole altrove, temperature in aumento. Al centro in Sardegna qualche piovasco, appunto in Sardegna. Sul resto delle regioni tempo soleggiato e temperature stazionarie, e poi al sud ed in Sicilia più nubi e piogge sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia orientale, altrove tempo più soleggiato, temperature in questo caso in leggero aumento. C'è però da dire
meno
che
male.
Sì, attenzione meno però male, perché ti stavo per dire che ecco, in realtà le previsioni per il weekend non sono meravigliose.
Come
insomma,
distruggi cioè... sogni te cara Misa, ragazzi, non lo fa nessuno.
Ve lo dico, vi preparo, insomma, intanto noi oggi ci godiamo il sole, ma da domani il cielo sarà piuttosto nuvoloso qui sul Lazio, e insomma neve al nord, però insomma nel weekend il tempo peggiora sensibilmente.
Immagino già i nostri ascoltatori, quelli che hanno magari prenotato un weekend fuori, una gita così fuori porta, sentire noi mentre diciamo le previsioni del meteo e fare i dovuti scongiuri.
Ma ragazzi, però, insomma, questo dicono gli esperti, esatto, non siamo noi a prevederlo.
Non abbiamo questi
aprite
poteri.
Aprite il vostro cellulare, vedete le previsioni per conto vostro, ma purtroppo temo che siano tutte uguali. Insomma, è partito intanto la base, vabbè.
della nostra rassegna stampa, della nostra edicola, perché
era un messaggio
perché...
subliminale, esatto, di Donatella che ci voleva dire di stringere.
Sì, dei server. Praticamente noi stiamo andando a vedere quali sono le principali notizie della cronaca di Roma. Inserto del Messaggero: sanzione all'AMA, votano i romani, cambia il contratto dell'azienda, anche i residenti nel comitato che eroga penali per i disservizi. Sorpresa nelle candidature per il nuovo CDA, in corsa l'avvocato San Marco, tutor della Raggi. Non fare commenti.
No,
ecco, la motivazione della condanna: si parla di Marra, uomo di scarpellini in comune, ce ne parla poi Errante a pagina 41, poi scendendo ancora più in basso, sosta selvaggia, 10 a processo, interrotto il servizio pubblico, giro di vite della procura, a rischio chi blocca bus e tram per oltre mezz'ora. E si parla anche di Piazzale Clodio, della paura di ieri sera, ancora un bus in fiamme proprio in quella zona vicino Prati, paura nella tarda serata di ieri appunto a Piazzale Clodio, dove l'ennesimo bus dell'ATAC ha preso fuoco. Per fortuna non c'erano i passeggeri, poi approfondimento a pagina 39. Ancora si parla di alberi, le potature sbagliate, altri casi a Tiburtina ed Eur. Intanto potete trovare la foto di un albero da battere sul Lungotevere e il viaggio, denunciati anche abbattimenti sospetti. Sono tanti questi casi, insomma, di potature sbagliate, sì. Intorno, insomma, in giro per la nostra capitale. Mozzetti approfondisce a pagina 38. Questo è tutto per quanto riguarda la cronaca di Roma di oggi. Andiamo a vedere cosa è accaduto invece a Catania.
Sì, esatto, siamo su Catania Today. Prende a schiaffi la fidanzata e le taglia la ruota dell'auto. Arrestato, quando è stato fermato aveva un coltello ed ha minacciato anche il fratello della vittima, che si trovava nei paraggi al momento dell'arresto. La cronaca dunque in primo piano su Catania Today. Una donna investita in Viale Vittorio Veneto, si cerca un pirata della strada, poi un incidente stradale, un altro, code in tangenziale, tamponamento a catena con 5 auto. A Terni vediamo un po' che cosa si dice su Terni Today. Terni Rieti, si entra nella fase cruciale dei lavori, prossimo step modifiche alla viabilità. La direttrice, snodo cruciale per il traffico che intende collegare il comune di Civitavecchia e il capoluogo reatino. Strage poi di migranti in mare, lo scafista si era sposato a Terni, condannato alla cella da un maxi risarcimento. Il 3 marzo del 2015 morirono 10 persone, tra cui un bambino di 2 anni. Il responsabile, su cui pendono accuse anche per droga e guida in stato di ebbrezza, aveva cercato riparo nella città dell'acciaio e chiesto asilo politico. Adesso appunto arriva invece la richiesta della magistratura. Poi Palasport, la svolta di Mela Secche, a Maratta ci vorrebbero 10 anni, riqualifichiamo il foro boario. Dibattito in consiglio comunale dopo un'interrogazione di Braghiroli del Movimento 5 Stelle, l'assessore, dobbiamo consentire che quell'area si trasformi nel sogno, nel cassetto di tutti i ternani. Questi gli argomenti di cui si discute a Terni. Noi andiamo ad ascoltare insieme i titoli dell'ultima edizione di Sky TG24 e poi torniamo per aprire la nostra edicola.
Nuova Zelanda, attacco in due moschee a Christchurch, decine di morti e feriti, fermati tre uomini ed una donna, appello della polizia, chiudetevi in casa. Brexit, bocciato il referendum bis dalla Camera dei Comuni, via libera al rinvio di almeno tre mesi, ma Bruxelles avverte, non è automatico, serve l'unanimità dei 27. Il mondo scende in piazza per il clima, iniziative in migliaia di città dopo la protesta di Greta Thunberg, la sedicenne svedese in lizza per il Nobel per la pace. Le foto della deputata 5 Stelle Sarti diventano un caso politico. Di Maio, uno schifo, la diffusione di quelle immagini. Agguato a Palermo, padre e figlio uccisi dopo una festa di compleanno nel quartiere Zen, regolamento di conti forse legato al traffico di stupefacenti. Europa League, Inter eliminata dai tedeschi dell'Eintracht di Francoforte, sconfitta 1-0 a San Siro, domenica c'è il derby, Napoli perde col Salisburgo ma passa ai quarti, oggi il sorteggio di Champions League.
Buongiorno.
Che le porte si aprano!
Aperte le porte dell'edicola di Radio Cusano Campus alle 6.44 del mattino. Ancora buona giornata a tutti quanti voi che avete scelto le frequenze della radio dell'Università Niccolò Cusano. Siete in compagnia della squadra di Un Giorno da Ascoltare con Arianna Misa e Donatella Geretto di Lai Energia.
Buona giornata, buona giornata.
Allora Ari, io sicuramente sì, ho delle notizie sui quotidiani online che tu sul cartaceo di là non hai. Perché? Perché si aprono i quotidiani principali su un attacco che c'è stato in Nuova Zelanda. Un attacco in due moschee, decine di morti, la disperazione dei fedeli nel racconto fotografico della Repubblica.it, presi di mira due luoghi di culto di Christchurch, il comando formato da quattro persone, esplosivi anche sotto alcune auto, le forze dell'ordine chiedono di non condividere i video della strage, una notizia che troviamo in apertura su tutti i principali quotidiani online, naturalmente perché è proprio una notizia dell'ultima ora, ovviamente i quotidiani in stampa non possono riportarla. Si riporta sicuramente invece la manifestazione mondiale di oggi, gli eventi in 106 paesi, oggi in piazza per il clima, si allunga l'elenco degli appuntamenti per sensibilizzare sulle politiche salva pianeta, coinvolte 1693 città in tutto il mondo, come abbiamo detto circa 200 in Italia, l'elenco dei cortei e delle piazze in Italia che trovate su Repubblica.it. Poi la questione Via della Seta, Cina, oggi il vertice, la Lega frena ancora, servono delle modifiche, il summit al Quirinale non è bastato a convincere il Carroccio sul memorandum e Salvini fa l'americano, non saremo la colonia di Xi. Scrive Repubblica.it. A proposito di Stati Uniti e in questo caso dei rapporti con l'Oriente, non con la Cina ma con la Corea del Nord, disarmo nucleare, Corea del Nord valuta la sospensione dei colloqui con gli Stati Uniti, Kim Jong-un merita una ripresa dei test, si ritornerà al io ho il bottone rosso, attento io ce l'ho più grande del tuo e bla bla bla, tutto quello di cui abbiamo già discusso ampiamente
purtroppo
anche nei mesi scorsi. Che cos'hai lì sul Corriere?
Corriere della Sera, in apertura si parla di ambiente, ovviamente la manifestazione mondiale nella giornata di oggi, i ragazzi in piazza per salvare il loro pianeta.
Il loro pianeta?
Esatto.
Perché il nostro studenti... pianeta?
E infatti, non è il loro, titola è così. Il che vogliamo fare?
No, non è che noi ne abbiamo un altro.
Gli studenti, no, direi. Gli studenti vanno in piazza per il clima. A Roma sarà un enorme orologio umano in piazza Madonna di Loreto a concludere l'appuntamento di Fridays for Future, la più grande iniziativa studentesca globale in difesa dell'ambiente. Una delle 182 piazze in Italia e nelle differenti 1693 città di 196 paesi che con orari differenti hanno aderito all'ondata verde della sedicenne svedese Greta Thunberg. Polemiche contro il ministro dell'istruzione Bussetti che l'altro giorno ha spiegato che si andrà a scuola regolarmente, approfondimento poi da pagina 8 a 9. Poi ancora si parla in primo piano, sì, parliamo di ambiente perché ne hanno parlato le nostre colleghe, giusto? Livia Ventimiglia e Annalisa Colavito.
No, in realtà, no. Visto che hai parlato di Bussetti, volevo farti sentire che cosa ha detto un altro ministro, in questo caso il vice premier Matteo Salvini, sulla sua assenza alle manifestazioni di oggi. Gli è stato chiesto: ministro, ci sarà in piazza per l'ambiente? No, ho da fare.
Sentite cosa da fare, sentite.
Salvini, domani c'è la manifestazione sul clima, perché lei non parteciperà?
Sono in Basilicata, anzi sono prima a Napoli e poi in Basilicata.
Ma non è una priorità per il governo e per lei partecipare?
Sicuramente, io però faccio il ministro dell'interno, domani ho un comitato per l'ordine pubblico a Napoli perché i problemi di sicurezza a Napoli sono abbastanza rilevanti e quindi conto di incontrare tanti cittadini e tanti sindaci, però... Il nostro sottosegretario dell'ambiente Vania Gava è assolutamente sul pezzo.
Però andrà al forum della famiglia a Verona. Che è...
Non vedo quale sia il contrasto fra l'ambiente e la famiglia.
Perché appunto un ministro dell'interno, se partecipa a una cosa, non potrebbe partecipare anche a una manifestazione che impegna il paese a sensibilizzarlo sul clima.
Stiamo tutti lavorando per migliorare la qualità della vita e dell'aria e i treni sicuramente aiutano a migliorare la qualità della vita e dell'aria.
E cosa farà in pratica, in concreto?
Ma chiedete al ministro dell'ambiente, però io faccio il ministro dell'interno. Io posso fare la raccolta differenziata, non buttare le cartacce per terra, sperare che le aziende producano meno plastica, lavorare perché viaggino treni e non camion.
Hai visto, ha colto al volo l'occasione per infilarci dentro anche la TAV.
E vai, questo è quanto dichiarato da Matteo Salvini nella giornata di ieri. Poi, come vi dicevo, abbiamo un contributo che ci arriva da tutto in famiglia, il programma di Livia Ventimiglia ed Annalisa Colavito, e hanno parlato di ambiente, giusto?
Hanno parlato di ambiente con la vicepresidente di Lega Ambiente, Vanessa Pallucchi, che ha raccontato dell'operazione Scuole Pulite, e in questo file audio, in questo contributo, spiega come sono i ragazzi italiani e quale tipo di sensibilità abbiano rispetto al tema appunto della salvaguardia dell'ambiente. L'ascoltiamo.
I nostri ragazzi sono specchio un po' più che di quanto diciamo ricevono dalla scuola, sono specchio dell'educazione familiare. Se noi analizziamo anche chi scende in piazza per i Friday for Future, spesso sentendo questi ragazzi vengono da famiglie che li hanno motivati, quindi i valori che sono stati trasmessi a livello familiare, ma hanno anche molto a che fare con i territori. Noi in Italia abbiamo una grossa disuguaglianza territoriale, cioè abbiamo dei territori dove viene fatta ad esempio una raccolta differenziata che supera il 60%, in altri dove ancora i cumuli di rifiuti stanno ai bordi delle strade, e noi assorbiamo quello che è anche molto il nostro territorio nella nostra educazione, ma questo diciamo lo dimostrano anche i dati dell'OCSE PISA. Una percentuale di peso molto importante ce l'ha sicuramente la qualità dei territori, e implicitamente cosa ci indica e come ci fa crescere il territorio in cui siamo nati. E quindi oggi i ragazzi sono un po' specchio anche di questa incoerenza, e per questo troviamo anche fulcri e nuclei di impegno da una parte e magari situazioni più di indifferenza da un'altra.
Questa è l'opinione di Vanessa Pallucchi, la vicepresidente di Legambiente, sul tipo di azione, tipo di sensibilità che dimostrano i ragazzi italiani nei confronti della salvaguardia dell'ambiente, una sensibilità naturalmente diversa in base chiaramente all'educazione ricevuta, educazione che non può essere scollegata dall'ambiente nel quale si vive, dal territorio nel quale si vive, dalle politiche, no? Anche che vengono appunto realizzate in determinati territori.
Oltre alle politiche ovviamente, sì, che sono importantissime, ma il ruolo principale, come diceva anche l'esperta, lo gioca proprio la famiglia.
Certo,
quindi la cultura,
sì.
Anche la sensibilità,
anche
no?
La scuola, no? Io ricordo che noi a scuola, sì, facevamo delle lezioni di educazione civica, e c'erano anche delle lezioni appunto sul riciclo, sul rispetto dell'ambiente. Credo che poi queste lezioni siano rimaste confinate infatti agli studenti degli anni nati
80.
Nella classe appunto 78, 80, eccetera. E e poco oltre, perché poi credo che siano state, insomma,
sì, sono state tolte subito praticamente, esatto, esatto, queste materie. Sì, mi ricordo forse in quinta elementare l'ultima lezione di educazione civica, però vabbè, non mi ricordo nulla, quindi sì, bisogna fare un po' di autoscuola,
sì, anche un po' di autocritica, ecco, su quello che è mancato nel nostro paese nel corso degli
direi
ultimi anni.
Direi proprio di sì. Continuiamo con il Corriere della Sera, perché in primo piano si torna a parlare di Via della Seta, lite nel governo, la Lega che dichiara amici di tutti, colonia mai, oggi vertice di maggioranza, F-35, pressioni degli Stati Uniti. Quindi un nuovo scontro nella maggioranza,
certo,
questa volta
ce li vogliono vendere per forza.
A dividere il governo è la Via della Seta. La Lega attacca, amici di tutti, colonia mai, oggi vertice di maggioranza. Intanto il caso Sarti in Parlamento, stretta sulle foto sexy in rete. Approfondimento da pagina 2 a pagina 13, e ancora la fine della vita privata, ancora caso Sarti, e le nostre vite che sono travolte dai click. Così si sancisce simbolicamente la fine della dimensione più intima della nostra esistenza. Poi ancora Brexit, andiamo a Londra, sempre rimanendo sul Corriere della Sera, il voto in Parlamento adesso chiede il rinvio a giugno, Brexit quindi rinvio quasi certo. Ieri i deputati hanno approvato una mozione che chiede di spostare in avanti la data, il B-Day non sarà più il 29 marzo, a questo punto Theresa May chiederà agli europei una dilazione al 30 giugno. No del Parlamento a un referendum bis, ma la Francia è contraria all'estensione al buio, piano di protezione per banche ed aziende italiane, a pagina 6 l'approfondimento di Querza in Montefiori. E poi ancora Machiavelli, il mito della disfatta italiana, si parla anche di questo sul Corriere della Sera di questa mattina, e delle concessioni prorogate. Poi più in basso l'approfondimento dell'editoriale a pagina 21, 227 volte l'affitto, ovvero si parla in Francia le concessioni per le spiagge che vanno a gara. E questo è tutto per quanto riguarda il Corriere cartaceo di questa mattina. Andiamo a vedere come titola il Fatto Quotidiano.
Esatto, il Fatto Quotidiano online, l'apertura è dedicata alla Brexit. La ricerca di accordo riparte da capo, la Camera inglese voterà di nuovo l'intesa bocciata, Westminster approva la richiesta di rinvio di 3 mesi, l'Unione Europea posticipo non automatico, serve l'unanimità dei 27. Intanto no al referendum bis, il Parlamento tornerà ad esprimersi sulla bozza di accordo già respinta, come ricorderete, a gennaio, nel primo caso in cui appunto il governo di Theresa May fu sconfitto alla Camera. Sicilia, favore in cambio di voti, 96 indagati, ci sono gli ex coordinatori della Lega e Cuffaro, una notizia di cronaca che riporta in questa mattinata soltanto il Fatto Quotidiano. .it, che soltanto in taglio molto molto più basso parla del Global Strike for Future, il 15 marzo lo sciopero per il clima, come partecipare. Greta Thunberg intanto viene riceve la proposta di candidatura per il premio Nobel, vedremo insomma se l'Accademia di Svezia deciderà di dare proprio alla concittadina, alla giovane concittadina, il premio Nobel, così come in tanti insomma stanno richiedendo in questo momento. Sul Fatto Quotidiano poi c'è un contributo audio che vi facciamo ascoltare, in questo caso parliamo di uno scontro televisivo, quello tra Lilli Gruber a 8:30 sulla 7 con il presidente della commissione bilancio della Camera Claudio Borghi della Lega, che ha detto insomma una castroneria, possiamo dirlo.
Ma guarda un po'.
Ha detto una sciocchezza e l'ha subito corretto la conduttrice. Insomma, adesso vi facciamo ascoltare perché Lilli Gruber non c'è andata leggera, no, per nulla.
Non le manda a dire.
No, e l'ha anche bacchettato per l'eccessivo utilizzo del cellulare durante la trasmissione.
Ma non si fa, insomma, non si fa.
Si fa rispettare, Lilli.
Sentite.
Se anche noi spendessimo tutto, il sistema della contribuzione dell'Europa è data sul reddito netto, essendo che il nostro reddito netto, anche se fossimo in recessione nera, è considerato superiore rispetto alla media di quella d'Europa, noi paghiamo. Quindi noi
paghiamo,
in una maniera
ma perché siamo fondatori, come tutti
no,
i fondatori,
non perché siamo fondatori
sono contributori netti.
Ma non è vero, la Spagna è stata per tutta la sua vita recettore netto, eppure era fondatore.
Ma no, ma che fondatore? La Spagna
è sempre stata aggiunta dall'inizio,
all'Unione Europea, mi scusi.
Ho capito, ma attenzione, ma quando è iniziata l'Europa dell'euro? Ma no,
ma
quando è iniziata l'Europa dell'euro? Non era mica un'Europa 12.
Cosa c'entra con la Cina?
Cioè, attenzione,
cosa,
va bene anche la comunità del carbone e acciaio, ma l'Europa 12 è iniziata per 12.
Per i fatti nostri con la Cina.
Ma non è iniziata 12, come lei sa. Ma comunque, mi dica una cosa: lei
lei parte ha importante, detto... quella con gli interscambi di denaro, sì.
Poi... vabbè, allora se decide lei come va letta, non letta, la storia, quali pezzetti prendere, quali non prendere.
A me interessano, io sono commissione bilancio e guardo cosa sono le entrate e le uscite.
L'onorevole Borghi,
ma le possibilità sono due,
ordine un po' di ordine,
ma scappano
parola
le imprese,
Marianna Aprile,
poi
la
gente al lavoro.
Allora vorrei pregarla portare i dati che le servono in trasmissione e non consultare il cellulare mentre siamo in onda, perché sennò lei non riesce ad ascoltare chi le fa le domande, poi non riesce a rispondere.
Non è che so io che cosa...
Marianna Aprile.
Cos'è la bugia che mi dicono ogni sera? Io non lo so, cioè devo smentirla.
Insomma, prima viene redarguito perché ha detto una sciocchezza sulla Spagna come paese fondatore dell'Europa e la Gruber non gliela fa passare questa sciocchezza, e poi lo redarguisce per l'eccessivo utilizzo del cellulare durante la messa in onda del programma, così non ci ascolta, non è attento, non sente le domande e neanche le risposte degli altri
ha
ospiti.
Non si fa. Andiamo a vedere come titola Libero questa mattina, vai, divertiamoci un po'. Il governo vuole darsi una regolata, Di Maio cambia il contratto e ora sì Salvini chi può. Prova di saggezza del leader grillino, pur di restare in sella, pronto a ritrarre. Taglio delle tasse, opere pubbliche e autonomia, ecco le condizioni di Matteo. Approfondimento di Farina poi a pagina 3. Però l'articolo che mi ha lasciato un po' perplessa, anzi ci ha lasciato un po' perplesse, è quello di Veneziani, che poi potrete, se insomma ne avete voglia,
potrete leggere
a pagina 9 sul Libero. Esatto, e titola così: deliri ambientalisti, se lo vince Greta il Nobel vale meno di un legato, ma spiegateci esattamente per quali meriti particolari la piccola Greta Thunberg, la 16enne svedese diventata eroina del movimento ambientalista globale, dovrebbe vincere il premio Nobel per la pace, per quali imprese eroiche, per quali trasformazioni decisive, per quale contributo effettivo al miglioramento della vita dell'uomo sul pianeta, o magari per quale discorso rivoluzionario, per quale appello innovativo e lungimirante a cambiare le sorti della Terra.
Ma in realtà ecco, di queste cose è un articolo la giovanissima Greta Thunberg ne ha fatte parecchie,
dire
forse manca
di
un po' di informazione al buon giornalista di Libero. Questo caso, perché anche solo riuscire a portare centinaia di migliaia, se non milioni di persone quest'oggi in piazza in tutto il mondo a 16 anni, semplicemente dal 20 agosto, il primo giorno dello sciopero di Greta davanti al Parlamento svedese, venerdì 20 agosto 2018, quindi parliamo soltanto di davvero pochissimi mesi fa,
certo.
È riuscita a creare questa rivoluzione, ad essere il testimonial, la testimonial del desiderio di porre un freno all'effetto serra, all'inquinamento, una nuova consapevolezza in tutti quanti. Ha fatto discorsi all'ONU, è stata chiamata ovunque alle conferenze sul clima a soli 16 anni.
Sì,
pensate
infatti,
se ne avesse avuti 30.
Sì, ma poi queste persone, come nel caso appunto di Veneziani, che ha scritto questo articolo che trovate questa mattina sul Libero, sono le stesse che poi si lamentano in prima persona dei giovani che non fanno nulla, che sono sfaticati, che non hanno voglia di lavorare, non hanno voglia di combattere. Poi quando c'è una ragazza, e comunque di soli 16 anni, che veramente vuole cambiare le sorti del nostro pianeta, si dà da fare, non va a scuola, ma loro subito prendono di mira questa cosa qua, prendono subito la palla al balzo per dire perché non vuole andare a scuola. No, perché bisogna attivarsi anche facendo vedere che
bisogna
dare
il buon esempio.
Esatto.
Lei è la prima, nonostante
non andando a scuola
rischi comunque anche magari di perdere l'anno, come lei
Che
l'hanno seguita.
Lei corre il rischio, almeno fa questo.
Esatto. Vabbè, noi siamo pro Greta, assolutamente. Probabilmente il giornalista di Libero invece la vede un po' come Rita Pavone, come raccontavamo all'inizio della
trasmissione. A questo punto però io vorrei sapere dai nostri ascoltatori che cosa ne pensano, sia di questo articolo su Libero, sia del Fridays for Futures, sia, non lo so, di Greta Thunberg appunto, no?
Certo, assolutamente sì.
Chiediamo.
Che opinione avete? Insomma,
esatto,
come vedreste il premio Nobel a Greta Thunberg? Facciamo una mini sondaggio,
sì,
da questo punto
solo,
di vista.
Sì, non solo. Insomma, cosa ne pensate un po' di queste lotte contro il cambiamento climatico? 334-9229-505.
L'ultimo contributo audio che vi facciamo ascoltare in questa prima parte di trasmissione arriva da Milano. I protagonisti sono il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il vincitore del Festival di Sanremo, Alessandro Mahmood, in arte naturalmente, come sapete, è Mahmood. C'è stato questo siparietto sul palco del Rocket Club di Milano per un'intervista speciale condotta proprio dal sindaco di Milano, in questo caso in veste di neofita giornalista.
E allora Buon Sala.
Lo ascoltiamo, li ascoltiamo. Ascoltiamo Sala e Mahmood in questo divertente siparietto.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, i soldi.
E stasera io comincio una nuova carriera da giornalista e subito intervisto un pezzo grosso.
Tutte le critiche, no, che mi sono sentito dire, mi sono pure sentito appunto dare dell'immigrato, no? Allora, io sto dalla parte del diritto della vita, io, dalla parte della vita in generale, perché comunque quando senti appunto storie di una mamma anche, no, che è incinta, che deve farsi tutto un viaggio in treno da sola e nessuno può aiutarla, poi gli italiani la soccorrono, no, anche per partorire, ecco, io mi sento più magari dalla parte di quegli italiani là, quindi non vado tanto alla politica in questo caso, ma mi interessa di più sul diritto della vita dell'essere umano. Io spero che ci sia un'attenzione maggiore riguardo a queste cose. I social sono il primo informatore, no? Soprattutto nella generazione di oggi, quindi per me sono stati molto molto utili. Magari sono meno utili quando si cerca di commentare in maniera negativa senza informarsi bene, capito? Nel mio caso è successo così, per esempio dopo la vittoria di Sanremo molti mi hanno detto, ma cioè, per esempio frasi anche brutte, tornate nel tuo paese, ma io sono nato qua, cioè, nel senso, questo è il mio paese.
E questa era appunto la risposta di Mahmood, l'ultimo vincitore del Festival di Sanremo, alla domanda del sindaco di Milano Giuseppe Sala, che, come insomma avete sentito, ha detto faccio il giornalista per la prima volta e comincio subito alla grande con un ospite importante. Sono dalla parte degli italiani che aiutano gli esseri umani, questa è la frase più significativa pronunciata proprio da Mahmood. Si sono fatte carari le 7:03 del mattino,
sì.
Che significa
tardissimo
questo?
Che dobbiamo dare la linea alla regia e poi torniamo qua con gli approfondimenti del giorno del nostro professor Marziano Melotti.
Già.
A fra poco.
Buenas días. Sono le 7 del mattino. Fatti un caffè, guarda fuori, è una giornata meravigliosa.
La facoltà di ingegneria della Niccolò Cusano si è guadagnata al sesto posto nella speciale classifica VQR Valutazione della Qualità della Ricerca, stilata dall'ANVUR, Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e la Ricerca.
Questo per noi è un risultato di grandissimo prestigio che premia 4 anni di duro lavoro.
Beh, la didattica e la ricerca sono due elementi che camminano in parallelo. Non si può avere una buona didattica se dall'altra parte non c'è un corpo docente che ha una buona attività di ricerca.
Ci è arrivato, ma sono cose che vanno di pari passo, anche un significativo riconoscimento da parte degli studenti che hanno riconosciuto in questo Ateneo, nell'Unicusano, un punto di grande interesse, visto che in 3 anni siamo passati da 20 a circa 1000 matricole.
Da un punto di vista della ricerca abbiamo ottenuto anche importanti risultati dei progetti internazionali. La ricerca che facciamo qui, in termini di ricerca di ingegneria industriale, è una ricerca che ha comunque una ricaduta e può essere utilizzata dal mondo industriale per poi avere dei prodotti o qualità dei processi che siano di più elevato profilo.
Università Niccolò Cusano. Siamo le scelte che facciamo. Un giorno da ascoltare. Il buongiorno di Radio Cusano Campus.
Ecco. comunque la terza età si è spostata, sappiatelo. Io ne sono ampiamente fuori, insomma. E ormai è oltre i 75, credo, la terza età.
Da luglio tu fai 70 anni, no?
Via dell'Anzacoccia.
Che bella!
Te,
è
che bella, non dicono l'età che ci hai detto.
È un bello.
Grazie, tante cose. Ma no. Fassi affari tuoi, no, eh.
No.
Proprio non è capace. Andiamocene. Ma dai, perché sei proprio una rompipalle? Andiamo.
Io l'ho fatto diventare un uomo.
E te straparli. No, no.
Che c***o sei tu? Capra! Bocca! Signorate! Parla per te e non giocarmi.
È matto.
Non ti permettere, non ti permettere, sì, assolutamente, sì, di nominare, sì, mia madre.
Sì, hai ragione.
Perché lei ha detto nel camerino, quello che
non c'è problema. Detto?
Non ti permettere mai più, mai più. Ok?
Va
mai più!
Va bene!
Mai più!
Giulio, va bene!
Guardami la mia madre!
Va bene ancora!
Mai! Mai!
Va bene!
Mi stacco la faccia!
Va bene, no! No, no, no!
Mai!
No, no, no! No,
fuori, no, no! Buttatelo fuori!
Ora, ogni volta che io ascolto la stacchetto, la nostra sigla per questa rubrica, ringrazio il cielo per la TV on demand.
No,
ma davvero,
a me prende un'ansia invece.
Ma no.
Non sarei mai voluta essere stata al posto di Adriana Volpe. Mamma ah, mia. Oh,
con Giancarlo
stata,
Magalli.
Con Magalli.
Non si sono mai amati.
No,
che
però vabbè,
dire?
È difficile anche, no, sopportare una persona come Magalli, perché a volte è un po'
non
pesante.
Conosco.
Un
non
po'
conosco,
pesante.
Mi astengo, ma non si
voci
asterrà...
di corridoio. Io dicono così.
Non si asterrà di sicuro il nostro ospite, come sempre torna a raccontarci la settimana televisiva, il meglio o il peggio, più che altro questo, Marco Castoro, critico televisivo per Leggo. Ciao Marco, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, ben trovati a voi. Ho in un orecchio Capra di Sgarbi e nell'altro il mai più, mai più.
Hai visto? Riusciamo a mettere ansia anche a te, caro Marco. Allora.
Ma, più ansia o disgusto? Mi ricorda il personaggio di South Park in questo caso.
Vabbè, andiamo avanti. Marco, raccontaci un po' qual è il peggio, qual è stato anzi il peggio della televisione italiana di questa settimana. Che cosa hai visto di brutto o di bello, a seconda dei punti di vista?
Beh, diciamo che sono tra i 2 milioni che sono fuggiti su Netflix dopo la prima puntata del Nome della Rosa.
Oh, no, vedi? Anche te come Misa.
Fai parte del club, Marco, grande.
Esatto, cercavo un po' d'adrenalina che lì non c'era.
È andato male.
E mezzo, 6 milioni e mezzo la prima puntata, 4 milioni e mezzo la seconda, quindi non so la terza che cosa accadrà.
Mamma mia, la cosa bella è che lo avevi previsto,
sì,
vero?
Sì, è vero. Beh, va bene, era molto lenta all'inizio e quindi boh, capisco che il pubblico di Rai 1 è un pubblico over, però insomma anche l'over vuole la sua
vuole certi brividi, o almeno rimanere,
esatto,
sveglio se decide di guardare, sì, la TV, sì, almeno, sì, rimanere sveglio fino a una certa,
direi,
ora,
che
forse.
Già è dura, già è dura arrivare alle 10 di sera, perlomeno per quanto mi riguarda, figuriamoci, io non ci ho nemmeno provato a vedere questa fiction, Marco, quindi
ma io avrei voluto vederla su Rai Play, sono tentata, prima o poi insomma mi metterò lì di santa pazienza a vedere se riesce a prendermi o meno, se in qualche modo riesce a catturarmi o meno. Di sicuro il fatto che 2 milioni e mezzo di persone siano fuggite dopo la prima puntata non depone proprio a favore della
serie. Direi proprio di no, infatti.
E considera che se la guardi non stai vedendo il moviolone o il bar, proprio così.
È proprio così.
Non è che è lenta,
cioè, è lenta la connessione, no, niente, lo streaming, nulla.
Comunque, invece, dalle reti Rai spostiamoci su quelle Mediaset. Che cosa hai visto di bello sulle reti Mediaset? Io un'idea ce l'avrei, mi viene già da ridere.
No,
viene già da ridere pensando alla serata dell'altro ieri,
il mercoledì sera.
Esatto,
sì, è vero. Anche se devo dire che prima, la cosa, diciamo, in questa settimana, pur essendo un romanista e quindi il diciamo tutto sommato le vittorie della Juventus le sopporto, però devo dire che la partita della Juve su Sky è stata veramente bella, una bellissima partita,
sì,
quella è stata
sì,
una delle cose che mi hanno entusiasmato di più in questa settimana.
In quanti, hanno avuto... Ah, era su Sky la partita, quindi non
Sì, era su Sky, però ha fatto il record su Sky. E 3 milioni, di, diciamo, solo riservata agli abbonati, ha fatto 3 milioni con oltre l'11%. Grande risultato. È la partita di club, se non sbaglio, più vista su Sky.
Pensavo,
solo la nazionale, quando c'erano i mondiali, ha fatto di più.
Ha fatto meglio.
Anche perché il calcio non piace qua in Italia.
Con quel gesto, insomma, che è rimasto.
Esatto.
Insomma,
cioè, è vero che è un gesto di ritorno, però comunque sei Cristiano Ronaldo, potrivi anche risparmiare.
Ma guarda, noi l'abbiamo commentato in settimana con Arianna, ritenendo, insomma, il gesto della rivincita, in qualche modo, chiedendo ai nostri ascoltatori quando è che hanno provato il sentimento della rivalsa, della rivincita, e magari non hanno fatto quel gesto, perché i nostri ascoltatori sono molto più educati, però l'avrebbero voluto fare, diciamo che...
Sì, questo è vero, questo è vero, però se ogni partita e ogni rivincita...
Sì, diventa una cosa del genere, insomma, alla faccia dell'educazione.
Direi proprio di sì, però... Lasciamo da parte un attimo la partita, ne abbiamo parlato ampiamente, poi a me e a Miss Urbano il calcio non è che ci interessi,
piace,
proprio. No, vabbè, ci
allora
piace però.
Parlare della D'Urso.
Arianna mi si illumina.
Non è la D'Urso, io voglio parlare di questo, perché già
e
il titolo mi fa troppo ridere.
Invece era la D'Urso.
Era lei,
con tutti i suoi cliché.
Non è la D'Urso, invece era proprio lei. Si è portata Albano con l'Aleciso e tutti i figli. Con la sorpresa, perché all'inizio loro stavano lì e entrava ogni tanto la figlia, il figlio. Quindi sembrava di vedere c'è posta per te. Però invece che Maria c'era la D'Urso.
Cose mai viste. Vabbè, e
poi dopo abbiamo visto Corona con l'uno contro tutti. E sembrava di vedere Costanzo nel format uno contro tutti. Quindi, diciamo, la D'Urso ha fatto un collage dei format Mediaset, l'ha messo insieme e ha tirato fuori una trasmissione che comunque ha avuto il suo ascolto, perché il 17% di share, con picchi di oltre 4 milioni e 300 mila, non è poco.
Rispetto alla media della rete, com'è messa?
Direi di sì, la prima serata di Canale 5 ultimamente non è a questi livelli, quindi è un grosso risultato sicuramente.
E brava Barbara D'Urso.
Abbiamo avuto il match Parisi-Cuccarini, che è sempre uno spettacolo. Comunque è tutta colpa di Baudo, secondo me, che l'ha sedotta e abbandonata entrambe.
È vero.
Ma poi hanno fatto anche il programma insieme, niente, neanche facendo il programma insieme riuscito ad andare d'accordo. Insomma, anche lì mi ricordo liti, diatribe dopo la fine del programma.
Non mi ricordo, però che si sono dette, che cosa ha detto la Parisi alla Cuccarini, Marco?
Ma no, poi diciamo non ci sono state parole, diciamo, esagerate o cose, però faccette disgustate, cose così, quelle, sai, quelle dite, madonna, ma che dice questa,
frecciatine.
ma chi è
d'altronde, insomma, immagino, Marco, che Ether Parisi fosse stata chiamata lì appositamente per commentare uscite di Lorella Cuccarini, quindi insomma,
poi diciamo la verità, pure la Cuccarini a volte se stesse un pochino più zitta sarebbe meglio, perché ne spara tante.
Marco, lo dici tu, perché l'altra volta noi abbiamo mandato in onda il file audio dello strafalcione della Cuccarini, ci è arrivata subito una telefonata di un nostro ascoltatore in cui ci ha mangiato letteralmente, dicendo che noi siamo del PD perché attacchiamo la Cuccarini. Quindi Marco, noi ci dissociamo.
Ma che c'entra il PD? Qui uno dice 10 anni che non si vota ed è un errore tecnico, non è una questione di PD, Lega o
quella che chiamiamo definire analfabetismo funzionale.
Vabbè, lasciamo stare, continuiamo a parlare di televisione.
Diciamo invece che è stata una distrazione, perché era presa dal trucco di Lilli Gruber, che la colpiva in maniera particolare.
E dalle luci anche, dall'illuminazione.
Dalle luci, esatto.
Allora io ritorno, a proposito, visto che hai tirato fuori Lilli Gruber, hai parlato di trucco, abbiamo parlato di luci, piccolo battibecco che ho trovato un po' infelice di qualche settimana fa, tra la Ferrari e Diletta Leotta, perché la Ferrari ha fatto, insomma, rilasciato un'intervista in cui ha dichiarato: è brava Diletta Leotta, per carità, però è un po' troppo rifatta a 20 anni. E voglio dire, Diletta Leotta ha risposto anche in maniera molto simpatica, ironica, attraverso il Striscia la Notizia, perché le è stato consegnato il tapiro, eccetera eccetera, però io la trovo sempre un po' oltre le righe in questo caso, la Ferrari sempre a giudicare i colleghi. Non trovo questo atteggiamento particolarmente carino. Che ne dici, Marco?
Ma guarda, è ovvio che quando hai tanta esperienza, tanti anni, e puoi permetterti un po' di dire anche qualcosa in più sui giovani, però a prescindere da questo, tra Paola Ferrari e Diletta Leotta non corre certo buon sangue,
sì,
perché quando già a Sanremo fu invitata la Leotta da sì. Carlo Conti, e la Ferrari e anche altre donne, diciamo, della Rai un po' si ribellarono, perché dicendo ma perché Sanremo, che è un brand Rai, si invitano persone che vengono da altri
broadcast,
quindi
altri reti, sì.
E da altri canali, quindi era un po' questo già da, quindi allora stiamo parlando del Sanremo di Conti, quindi almeno 3-4 anni fa,
sì. Uh-huh.
Perciò già da allora c'era la punzicchiatura.
Fu criticata per l'abbigliamento di Diletta Leotta.
Sì, certo. Vabbè, poi a Sanremo c'è andata pure la Belen con la farfallina.
Sì, insomma, sì,
abbiamo visto, quindi anzi, sai, proprio perché Sanremo è Sanremo, uno è libero e può farne qualsiasi cosa. Però a prescindere da tutto, tra loro due, quindi ogni tanto si sono punzecchiate. E devo dire che la Leotta, tra l'altro, mercoledì sera e a Striscia hanno fatto vedere com'era la Leotta prima,
sì,
e come la Leotta
dopo.
Adesso. Esatto, quindi comunque tutto questo, questa esagerazione la Ferrari non è che abbia avuta,
certo.
se è vero che insomma si è rifatta tutte quelle cose lì alla giovane età, mm-hmm. Però del resto io mi ricordo di aver fatto un'intervista a Manila Nazzaro, ex mm-hmm. Miss Italia,
sì.
quando ci fu proprio Miss Italia, mm-hmm. E lei fu colpita, dice, possibile queste ragazze a 18 anni si presentano a Miss Italia e hanno tutte le labbra già rifatte, i segni rifatti, cioè... una diciamo esperta magari lo nota subito e dice, ma noi quando abbiamo fatto Miss Italia eravamo, cioè dovevamo, capito, era proprio
semplici,
il concorso
a
era,
comune.
Mm. Era proprio sulla natura, sulla semplicità,
certo.
E invece adesso vedi queste cose qui,
però io vi faccio una domanda, quanto di tutto questo è proprio responsabilità di chi invece in televisione sta da anni, come per esempio Paola Ferrari, perché prima hai parlato del trucco e delle luci di Lilli Gruber, non è che su questo Paola Ferrari insomma ami mostrarsi al naturale, lo possimo dire, quindi insomma è un po' il
no,
che dice venuto all'asino in tante cose.
Sì, ma comunque
caso.
Guarda, vabbè. Io ti dico la verità, tra la Barbara D'Urso, la stessa Paola Ferrari usano tantissimo le luci. E
la Panicucci,
proprio perché, comunque,
insomma, anche lei.
La Panicucci, sì, no, è l'effetto luminoso.
Anche noi che stiamo usando.
È vero? Sì, fortuna che lavoriamo in radio, Ari, anche se abbiamo le occhiaie fino ai piedi al mattino,
però,
non ci guardano,
ecco,
la radiocamera è a distanza,
esatto.
Non ci sono problemi.
Potete
ci
vedere dalla web.
Abbiamo il microfono dietro cui nascondersi, quindi tutto sommato possiamo fare
sì,
a meno della plastica e del silicone.
Esatto, però una persona che ama mostrarsi al naturale, caro Marco, invece è la Marcuzzi.
Sì,
hai visto,
vero,
l'Isola dei Famosi?
Si mostra al naturale, sì, ha pure chiesto scusa, hai visto quanto è stata carina, brava.
Ti hanno convinto le sue scuse?
Beh, è il minimo sindacale dopo la precedente.
Proprio il minimo sindacale.
No, perché Striscia la Notizia l'ha presa di mira, l'accusata per aver fatto delle scuse, no, un po' fuori luogo, perché in effetti si è scusata non tanto per quello che ha mostrato,
che
esatto, in onda, ma quanto più per la reazione proprio di Fogli.
Sì.
Perché non si aspettava questa reazione da parte sua, non si aspettava poi, no? Che,
il pianto,
le lacrime, questa reazione
ma lì,
così forte.
Come abbiamo già detto la settimana scorsa, è un programma dove le emozioni e tutte queste cose qui, non dico vengono pilotate proprio al 100%, però diciamo se avvengono sono tutti contenti, dagli autori agli altri, anche al telespettatore.
Un po' meno e quelli degli autori e il capoprogetto che sono stati fatti fuori.
Esatto.
Loro un po' meno.
Esageri,
un po' meno.
Cioè, quando esageri comunque e ci sono tutte le polemiche diciamo contro e c'è sempre un capro espiatorio,
sì.
Qualcuno che paga, ma è normale. Però ricordiamoci Albano, il tradimento d'Albano, la Lecciso, il collegamento quando c'era Albano all'isola, eccetera. E idem Riccardo Fogli. Cioè un pochino i temi si accavallano.
Ritornano sempre, poi alla fine sono sempre quelli andare ad aprire gli armadi per trovare qualche scheletro da poter riproporre poi in puntata.
La solita solfa. Senti, caro Marco, allora il tempo stringe. Cosa ci consigli per questo fine settimana e per la settimana che verrà? Cosa guardiamo?
Andare a mangiare una pizza e uscire.
Fare anche tante altre cose belle, direi.
Le serie TV, guardate le serie TV su Netflix.
Ma no,
poi
dai.
Quando avete sonno vedete una puntata del nome della rosa.
Senti una cosa, Marco, ma io non ho Netflix. Come la mettiamo qua? Che cosa devi abbonare, Ari?
Non facciamo lo sponsor
a Netflix. No, dai, dici piuttosto cosa possiamo guardare in TV, no? In chiaro, su.
quattro ristoranti, te lo dico io, un programma che mi piace molto, quello con Borghese, quattro anche ristoranti, non capisco mai quando va in onda, ma anche se ci sono le puntate vecchie le rivedo lo stesso.
A me piace anche il Castello delle Cerimonie,
no,
il boss
no.
delle cerimonie.
No. Non so perché lo sospettavo, ma no, ogni tanto hai l'anima trash, ogni tanto si impossessa di te.
Sì, sì, va sì, bene. Mi piace il boss.
Comunque, tra un po'... non so adesso la data precisa, non me la ricordo, ma tra un po' parte la corrida con Carlo Conti, che secondo me è pure lì, ma no, a prescindere che non lo so se andrà bene, perché rifare trasmissioni vecchie non è...
Di nuovo, ma poi c'è già X Factor, quell'altra
esatto,
cosa, come si chiama,
essendo il pubblico,
Italia's Got Talent, insomma,
è
sempre
sì,
cosa.
Esatto, ma essendo il pubblico televisivo, diciamo over soprattutto, quindi magari tu vedi rischia tutto, lo fa Fazio, però pensi mai che un buongiorno l'hanno visto, quindi sì. Comunque il raffronto non lo fai, lo stesso Portobello della Clerici è andata malissimo,
è andato male, certo.
perché uno si ricorda Tortora e io non... Carlo Conti per carità è un'icona, quindi probabilmente ce la farà, però ci ha Corrado che anche lui ce lo ricordiamo tutti con la corrida, quindi non sarà facile, ecco, questa è una scommessa.
A me già dava fastidio la corrida di Gerry Scotti, perché la corrida è la corrida di Corrado. Cioè non se ne esce, era quella che vedevo da bambina con i miei nonni, era la corrida
anche
di
io,
Corrado, è
sì.
quella appunto, finito a... non c'è più Corrado, cambiamo programma, basta, sono così
siamo over anche noi,
anche noi, hai ragione. Marco Castoro, ti leggiamo sul Leggo, ti seguiamo, grazie davvero per essere stato con
grazie
noi.
A voi.
Grazie al nostro Marco
tutti,
Castoro.
Grazie.
Ciao. Il nostro critico televisivo di Leggo,
esatto.
Per averci consigliato anche il meglio del peggio della televisione italiana, anche di questo fine settimana.
Di peggio ce n'è davvero tantissimo.
Mamma mia, non è la D'Urso poi, figuriamoci.
Ti è piaciuto? L'hai visto?
No, non l'ho visto, però mi ricorda molto Non è la Rai, a te non lo ricorda questo titolo, dai.
Non ci avevo pensato.
Ma come no?
No, non lo so, io mi chiudo, lo sai.
Ma
quando
com'è grande qui? Ma come bello, vabbè.
Spegnetela.
Vado a prendere un caffè, vai.
Torniamo
ora.
Tra poco.
Per me lei, con tutto rispetto al pene, è quindi un uomo. Poi nel
come
suoi
è peggiorata, come
nei suoi
peggiorata.
Comportamenti
proprio lei
può
mi...
fare quello
Senta,
che vuole.
Non mi parli
ma
di natura
maschio.
Proprio lei. Non mi parli di natura proprio lei. Guardi, ci ha fatto molti più interventi chirurgici di me.
Adesso,
per
stiamo,
motivi estetici.
Stiamo,
guarda, mi vuole parlare di natura.
No, stiamo,
ma che è più trans di me, Daniele.
No.
Il risotto deve stare su un piatto piano.
Oh, chi dice? Chi dice? A New York lo mettiamo in fondino.
Noi creiamo e New York distrugge.
Vedi che il caciottaro sei tu? Stai facendo la figura del caciottaro!
Radio Cusano Campus.
Radio Cusano Campus.
La radio dell'Università Niccolò Cusano.
Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori di questa splendida radio.
È meritevole che voi facciate delle interviste su questi temi perché cerchiamo di raggiungere il maggior numero di persone possibile.
Buon lavoro e complimenti, siete bravissimi.
Avete una radio molto seguita. E quello che diciamo io e anche Radio Cusano denunciamo da 4 anni, 3 anni.
Radio Cusano Campus è una radio forte.
Radio Cusano Campus.
Grazie per l'informazione.
Un giorno da ascoltare. Il buongiorno di Radio Cusano Campus.
334-9229-505, cari amici in ascolto, il numero per i vostri sms o messaggi WhatsApp anche vocali 0661-522-2390, se invece volete chiamarci per intervenire in diretta. Siete in compagnia della squadra di Un Giorno da Ascoltare, Arianna Misa, Donatella Giretto di là in regia.
Ma ben ritrovati come sempre per questa ultima puntata della settimana di Un Giorno da Ascoltare. Intanto salutiamo al 334-9229-505 la nostra fedelissima ascoltatrice Stella, che ci ha contattato dicendoci: ciao belle gioie del mattino, mi collego ora, buon venerdì Stella.
Buongiorno,
grazie
Stella.
Buongiorno. Lo sai che ti abbiamo nominato a inizio della trasmissione?
Vedi che Stella ha approfittato della giornata mondiale del sonno per dormire un po' di più questa mattina.
Ti abbiamo nominato perché abbiamo invitato tutti i nostri ascoltatori a venire qua in via Don Carlo Gnocchi numero 3 a portarci qualche dolcetto. Abbiamo detto: come ha fatto la nostra cara ascoltatrice Stella, che pochi giorni fa ci ha portato dei buonissimi cannoli. Veramente, anzi, ritorna a questo punto. Detto questo,
Salutiamo il nostro professor Marziano Melotti, il nostro docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi qui all'Università Niccolò Cusano. Ciao prof, buongiorno.
Buongiorno professore, ben ritrovato. Anche te hai sonno?
No, buongiorno a tutti, no, no, è un bello vispo, c'è il sole anche oggi, bella giornata. Molta invidia per i cannoli.
Infatti dovevi, la prossima dovevi volta...
Dovevi passare qui quel giorno.
Invitiamo anche
te. Durati poco, prof, in realtà, devo dirti la verità, immagino. Però insomma, se arrivavi la mattina presto potevi ancora approfittare.
Allora diciamo che i nostri colleghi sono stati molto carini perché ce ne hanno lasciati due, uno per uno, però la mattina li abbiamo mangiati, proprio abbiamo spolverato tutto.
Carini, insomma, se li sono spazzolati tutti.
Vabbè.
Comunque, prof, la giornata mondiale del sonno che cade però nella giornata mondiale in cui tutti i paesi, tutte le piazze scendono appunto a manifestare per la terra, no? Come se fosse un risveglio collettivo in qualche modo. Oggi ne parla Gramellini sul Corriere della Sera, che guarda caso ovviamente, Corriere che riporta una foto molto significativa, perché nell'edizione in edicola questa mattina trovate questo granchio intrappolato all'interno di un bicchiere di plastica in acqua, quindi sicuramente ci ricorda quanto c'è ancora da fare per salvare l'ambiente. Interessante, secondo me, sul caffè di Gramellini questa mattina c'è il fatto che lui sottolinei come i ragazzi questa volta non scendano in piazza, diversamente da altre occasioni, per emanciparsi, ma in realtà per coinvolgere tutti quanti, per coinvolgere in particolare gli adulti, per chiedere il loro contributo e il loro aiuto, perché da soli, scrive Gramellini, non ce la fanno, perché da soli nessuno può fare qualcosa per cambiare un destino che è quello del pianeta che sembriamo aver già scritto, al quale in molti sembrano già rassegnati, ma vale sempre la pena ricordare che non abbiamo ancora un pianeta B sul quale eventualmente spostarci, no prof? Che ne dici? Sei d'accordo con l'analisi di Gramellini?
Ma certo, ce lo diciamo sempre, questo è verissimo. Speriamo che non sia soltanto retorica, perché questa giornata della Terra si celebra da tempo.
Sì.
E non è che le cose stiano migliorando, ecco, cioè i decisori politici avrebbero in teoria tutti gli strumenti per intervenire in maniera forte, e ne sono assolutamente consapevoli da, non so, da almeno 20 anni.
Ma hanno davvero il potere di intervenire i decisori politici, o sono più che altro le grandi compagnie, le multinazionali, insomma,
hanno
il mondo degli affari ad avere il potere?
Certo che il potere è in mano alle grandi, alle big companies, alle grandi multinazionali, che sono in grado di influire sulla politica attraverso le lobby, come si è visto negli Stati Uniti, anche di decidere le sorti politiche di un paese. Però comunque i decisori politici a loro volta hanno spazi di libertà, hanno dei margini, poi non dappertutto sono in mano delle lobby. Da questo punto di vista l'Unione Europea si è sempre comportata molto bene, ecco, però non basta. Mentre servono gli Stati Uniti, serve la Cina,
l'India,
i grandi paesi produttori e inquinatori. Il passo indietro degli Stati Uniti negli ultimi 2 anni è stato davvero inquietante. Inizialmente sembrava che grandi industrie non dovessero seguire la politica di Trump, anche perché era più costosa rispetto alla politica verde precedente. Avevano già fatto degli investimenti nella filiera verde, e in qualche maniera era diventata anche la scelta più ovvia. Però alla fine tutte queste detassazioni per inquinare, che poi di fatto quello che ha fatto Trump, riattivando tutta la filiera del carbone, eccetera, filiere estrattive, hanno modificato gli equilibri. Non lo so, cioè sono convinto che il futuro sarà sicuramente più verde di quanto non sia adesso.
Ecco. Ah, sei così positivo, professore?
Sì, però sono convinto che questo sia sufficiente. Ecco, ci siamo mossi troppo tardi, ci stiamo muovendo molto lentamente. Ecco, cioè questi purtroppo sono problemi che a questo punto si possono risolvere soltanto con una drastica diminuzione della popolazione mondiale, e quindi con un drastico rallentamento della produzione e quindi dell'inquinamento.
Sì.
Però insomma è chiaro che nessuno può programmare a tavolino la riduzione della popolazione.
È chiaro che è un'utopia questa, certo.
E speriamo che nessuno lo programmi. Però
direi.
Nel passato ciò che ha tenuto in piedi il nostro pianeta era questo, cioè la popolazione cresceva, però c'erano anche queste fasi di arresto della cosiddetta modernizzazione. Vedremo, ecco. Certo, il futuro del pianeta tra, non so, 40 anni, sogno un futuro non così lontano, duro che molti di noi saranno in grado di vedere, e non è particolarmente roseo.
No,
poi va detto che ci sono sempre queste, cioè ogni generazione racconta il proprio passato e immagina il proprio futuro sempre allo stesso modo, cioè il passato era sempre meglio e il futuro è sempre di crisi, è sempre peggiore, cioè c'è sempre un rimpianto di un'età d'oro che spesso è anche un rimpianto della propria giovinezza.
È vero.
E questo, diciamo, è un dato culturale di base.
Sì, sì, è sempre stato così. Infatti hanno coniato anche un termine che si chiama proprio passatezza, no? Per indicare questo fenomeno. Sì.
Della cultura europea, della cultura occidentale. Però qui è qualcosa di più, ecco, cioè...
Beh, qui c'è proprio la preoccupazione,
sì,
no? Per
anche
il
perché ci sono dei dati reali, sono qualcosa che cominciamo a vedere banalmente nel clima che ci circonda, cioè questo clima oggettivamente impazzito, che non è soltanto non è soltanto una sequenza di eventi casuali, un po' più caldo, un po' più freddo,
certo,
ormai da anni siamo in grado di misurarlo.
Parlavi di come dire, ridurre il numero della popolazione mondiale. Nel 2018 sono state 10.733 le vittime provocate da terremoti, inondazioni, tsunami o incendi, 61,7 milioni le persone che sono rimasti coinvolte da questi eventi estremi. Insomma, magari non ci pensiamo veramente, però in qualche modo alla strage stiamo contribuendo attraverso i propri cambiamenti climatici, questo non possiamo dimenticarcelo.
Sì.
E sempre nel 2018 la concentrazione atmosferica di anidride carbonica era 408 parti per milione, pensate, il 31% in più rispetto a 60 anni fa, se non altro pensate a quello che ci respiriamo, ecco.
Comunque il problema è che anche siamo troppi, viviamo troppo lungo, quindi c'è tutto ciò che noi abbiamo ottenuto come successo, come punto d'arrivo della nostra civilizzazione, alla fine ci si sta ritorcendo contro. Cioè, il fatto che ormai sia abbastanza normale, almeno nella nostra parte di pianeta, arrivare ai 90 anni,
sì,
95, è bellissimo, però significa un costo ambientale difficilmente compensabile, ecco, questo è un problema,
certo.
Tanto che comunque tutti ci possiamo muovere con grande facilità prendendo un aereo,
sì,
facendo vacanze dall'altra parte del pianeta, muovendoci come faccio io tra Milano e Roma, ho una scheggia impazzita in continuazione con questi treni a super ad alta velocità.
Che però sono a basso impatto ambientale, lo ricordiamo, sempre meglio prendere il treno dell'aereo.
Rispetto all'aereo.
Sì,
il fatto di muoverci, avere tutti una macchina o addirittura due, cioè questo per dire ovviamente ci dà una certa qualità di vita perché ci permette di fare più cose, di godere meglio della nostra giornata, del nostro,
certo,
tempo,
nostro
di tutto ciò che la civilizzazione ci ha messo a disposizione, andare al cinema, andare a teatro, andare al mare, cioè tutto, però ognuna di queste attività ha un impatto ambientale
importante.
Questo
non dobbiamo dimenticarlo. Prof, prima di salutarti, perché oggi abbiamo poco tempo, giusto due dati. Lo scioglimento dei ghiacciai, perché secondo me questo dato fa veramente tanta impressione.
Sì,
nel 1975 l'altezza, la densità, lo spessore della calotta al Polo Nord era di 3,06 metri. Adesso, nel 2018, è di 1,125 metri, pensate.
Sì, dati allarmanti, poi sono resi ancora più, come dire, no, paurosi anche dalle foto che possiamo vedere nei vari social,
esatto,
di questi poveri orsi polari, veramente al limite di estremo.
Possiamo sperare che ci sia davvero una nuova generazione più attenta a questi temi e che quando sarà il suo momento di prendere in mano la politica e di cominciare a gestire la collettività, i nostri paesi,
non sia troppo
molto
tardi,
più attenta, cioè come questa ragazza scandinava, non so se sia danese o svedese,
è svedese, così, Greta, così, Greta Thunberg,
così impegnata, che è diventata un'icona, esatto, un'icona collettiva. Però anche su qua anche su questo non sono così convinto che le nuovissime generazioni, cioè i post millennials, siano davvero così attenti e così sensibili. Cioè sicuramente c'è una buona parte dei post millennials che ha una maggiore sensibilità e per tanti motivi consuma e inquina molto meno delle generazioni precedenti, sì, uh-huh, e quindi fanno car sharing, si muovono di più in bicicletta, eccetera eccetera. Non hanno quel culto del consumismo che invece avevano le generazioni che adesso hanno più di 40 anni.
È vero.
Però sì, c'è anche tanto disinteresse, tanto disinformazione,
esatto,
stato anche sul fatto di una proprio una dissoluzione totale della coscienza culturale, della coscienza politica, possiamo dire anche, e
della coscienza
di
civile, no?
del
vivere questo, insieme in qualche modo.
Per cui, insomma,
vedremo, prof, ovviamente.
Staremo
intanto
a vedere.
Auguriamoci
è
che
il nostro futuro, il nostro pianeta.
Auguriamoci solo che qualche previsione sia sbagliata, perché gli scienziati ci dicono che entro il 2100 ci sarà un aumento del livello previsto dei mari tra gli 8 e i 90 centimetri. Quindi pensate a quanti territori perderemmo se i mari si alzassero davvero fino a 90 centimetri. Con questo vi salutiamo, ti salutiamo, prof. Noi ci sentiamo lunedì, ci sei o martedì? Quando ti troviamo?
Martedì.
Ci sentiamo martedì. Professor Melotti, buona giornata e buon weekend, ovviamente.
Grazie al nostro professor Marziano Melotti, nostro docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi qua alla nostra Università Niccolò Cusano. Intanto al 334-9229-505 ci scrive ancora Stella e ci dice che è molto molto preoccupata per l'andamento climatico e ci manda anche un messaggio vocale. Sentiamo.
Lo ascoltiamo.
Buongiorno, grazie caro dei saluti in diretta, ma mi spiace davvero che anche il professore non ha potuto godere, vabbè comunque ci sarà magari un ritorno, un seguito, magari altri cannoli, d'accordo? Ma non so quando però, eh? E, vabbè, io seguito a ascoltarvi come sempre in radio, passate una buona giornata e soprattutto buon lavoro a voi tutti cari, un grosso bacio e
grazie,
un grosso sorriso da Stella. Ciao.
Grazie Stella.
Che bello sentire,
che bella
voce.
Sì, una infatti bellissima voce. Vedi, allora, non ti abbiamo mai conosciuta perché quel giorno ovviamente tu sei venuta di pomeriggio, noi è una certa, andiamo, anche noi insomma non possiamo stare qua all'oltranza.
Allora, era interessante, sì, sulla questione della giornata di oggi, sul climate strike, la posizione di due ministri diversi. Il ministro dell'università, la scuola e la ricerca Bussetti parla di una giornata normale, oggi lezioni regolari.
Sì, infatti molte critiche,
esatto,
no? L'abbiamo letto anche durante
gli
la nostra rassegna stampa.
Gli studenti che sceglieranno di partecipare alla manifestazione risulteranno assenti. Il ministro dell'ambiente Costa invece che cosa dice? Direi ai miei figli, lo fa attraverso un'intervista al Corriere della Sera, di manifestare per il futuro.
Certo.
Quindi insomma, noi ci sentiamo dalla parte del ministro Costa.
Assolutamente, sì, perché sì, è un problema alla portata di tutti. Sì. È il cambiamento climatico, è una cosa che possiamo constatare, non sono ipotesi così campate in aria.
No. Ma poi è una bella lezione anche quella dell'impegno civile per i ragazzi.
È
non
vero.
Tutto quello che si impara passa solo dai banchi di scuola. Ogni tanto le lezioni arrivano anche da fuori. Sarebbe stato bello magari vedere professori e studenti in piazza insieme. Non
ma ci saranno,
sicuramente.
Ma sicuramente, saranno la maggioranza.
Assenti o dovranno prendersi il giorno di ferie. Gli studenti,
vedremo quanti lo prenderanno questo giorno di ferie.
Gli studenti
perché,
risulteranno
insomma,
invece assenti.
Ne vale la
dovranno
pena,
portare
no?
la giustificazione. Direi proprio
pensa
di sì.
Te.
Diamo la linea mandata alla Geretto di là
e
regia, poi torniamo
con lei, con la nostra dottoressa Serenella Salomoni, per parlare di cosa? Delle coppie di oggi,
le
ovvero
nuove coppie.
Le nuove coppie, le coppie appunto dei giorni, dei tempi moderni in cui la donna è quella forte e l'uomo è quello debole.
Debolissimo.
Radio Cusano Campus. Dovunque uno si trovi, gli sembra di stare al centro. It's not unusual to see me cry.
It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
Secondo Career Day Unicusano. L'11 giugno 2019 all'Università Niccolò Cusano si incontrano studenti e mondo del lavoro. La giusta occasione per presentare la tua azienda, raccogliere le candidature dei migliori laureati e laureandi, condividere idee e progetti con le altre realtà presenti all'evento. Workshop, dibattiti, laboratori e confronto fra giovani e imprese. Secondo Career Day Unicusano, l'evento dedicato all'incontro fra mondo del lavoro e dell'università. 11 giugno 2019, un appuntamento da non perdere. Per partecipare con la tua azienda, scrivi a placement@unicusano.it o chiama il 380 6935 955.
Un giorno da ascoltare. Il buongiorno di Radio Cusano Campus.
Le donne lo sanno che cosa ci vuole, le donne che sanno da dove si viene e sanno per qualche motivo che basta vedere.
Quello che le donne non dicono. Segreti, verità e pensieri più nascosti dell'universo femminile.
Il nostro spazio è lo spazio dedicato alle donne, a quello che le donne non dicono e a quello che magari gli uomini non vogliono sentirsi dire. Oggi parliamo proprio di nuove coppie, magari di quegli equilibri che si sono invertiti nel tempo e che possono, chissà, lo chiederemo alla nostra esperta, provocare dei problemi. È proprio così, la dottoressa Serenella Salomone, nostra psicologa, psicoterapeuta, terapista di coppia, è con noi anche quest'oggi. Dottoressa, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno dottoressa.
Buongiorno.
Allora, cosa è successo ultimamente che si sono invertiti così tanto i ruoli? Perché assistiamo sempre di più alla visione di una donna così forte e un uomo così debole.
Ecco, ma direi che negli ultimi 50 anni, diciamo, se noi partiamo dall'inizio, un tempo la coppia era fatta per fare famiglia, quindi figli, eccetera, uh-huh, eccetera. Mentre naturalmente oggi la donna è più colta, è più informata, affronta tutte le tecnologie, quindi gli obiettivi sono diversi. C'è stato in mezzo il movimento femminista, uh-huh, che sosteneva la maternità volontaria e le tecniche contraccettive.
Sì.
Quindi oggi la scelta di diventare madre è proprio una scelta. È una scelta che è in alternativa alla realizzazione sociale o anche alla coppia, intendo dire.
Uh-huh.
Tant'è che se noi guardiamo delle ricerche che sono state fatte su 471 donne italiane senza figli e 1756 madri che sono tra i 15 e i 37 anni, la motivazione principale nel non avere figli è proprio la mancanza di un'unione, cioè il fatto che ora non siano più sposate, non hanno mai convissute. Quindi hanno altri obiettivi le donne, lasciano più spazio alla carriera. Uh-huh. Tant'è che sempre in queste ricerche si è visto che le ultra quarantenni che sono madri hanno dei figli che sono più attenti, più intelligenti, che hanno meno incidenti, quindi intendo dire, non è vero che poi la donna che fa passare il tempo, sì, ha meno possibilità magari di avere figli, però è anche più attenta come
è una maternità più consapevole, dottoressa.
Ecco, quindi è anche... c'è anche questo fatto, c'è una ricerca in Francia che dice che l'uomo fuga la donna pantera e cerca ancora la donna cerbiatta. Beh, bisognerebbe avvertirlo
donna pantera, che... donna cerbiatta,
sì,
questo è l'interrogativo,
avvertirlo,
sì.
Un attimo che no, è un'altra ricerca dice che siccome gli uomini non fanno più sforzi per la conquista del lavoro delle donne, uh-huh, il loro testosterone si è abbassato, mentre uh-huh, le donne invece devono conquistare un posto nella società e il loro testosterone
si
sale.
Che tristezza.
E quindi forse anche quello. Però non è detto che al giorno d'oggi la donna che sembra modesta, però non è sottomessa, cioè è tranquilla, certo, è più sicura, quindi anche lo vediamo quando ci sono i divorzi, le separazioni, sempre la donna, quasi sempre, se voi sentite Anna Maria Bernardini De Pace, altri avvocati matrimonialisti, è sempre la donna quella che fa il primo passo, quella che dice, beh, insomma, basta, allora separiamoci, no?
Certo. Ecco, quante coppie arrivano da lei, dottoressa, con un equilibrio di questo tipo? Quindi con una donna più forte, più sicura, e un uomo che invece risulta essere, non voglio dire l'anello debole, però insomma la personalità più fragile tra i due.
Beh, ci sono spesso questo tipo di coppie, spesso, specialmente quando abbiamo dei problemi sessuali, perché quando l'uomo, se metti un uomo in difficoltà, qualche volta la difficoltà poi diventa il sintomo sessuale che
finisce,
non
a letto,
funziona
insomma.
Più. No, nel senso che lui può cominciare ad avere dei problemi sessuali perché non si sente più abbastanza maschio e si sente castrato da questa donna che lo tiene sotto, quindi intendo dire anche noi, se facciamo troppo le dure, dall'altra parte poi ci troviamo il maschio che diventa lui,
diventa un micio e non un macio,
quindi praticamente
come
dottoressa
detto volta, diventa un micio.
Esatto, ci sta consigliando di fingere, cioè di essere magari un po' più morbide, un po' meno sicure davanti ai nostri uomini, però in realtà noi siamo forti, siamo sicure e fingiamo di essere deboli.
No, però c'è modo e modo, intendo dire. Ci sono delle donne che vedi, io quando ho la coppia davanti, vedi come, quanto lei ha delle rabbie dentro per cose che sono successe tra loro due, eccetera, eccetera, per cui questa rabbia la sfoga diventando molto dura, molto feroce. E siccome nella sessualità noi donne non abbiamo niente da dimostrare, mentre loro sì, perché sennò il sesso non funziona, e quindi è chiaro che l'uomo che non si sente abbastanza valorizzato dal punto di vista della sua identità maschile possa avere anche delle difficoltà di questo genere.
Poveri.
Non dico di fingere, però tenere in considerazione, diciamo, questo tipo di situazione.
La soluzione, mi è venuta in mente adesso.
Dimmi.
Allora, amiche all'ascolto, allora, ecco, al di là di tutto, facciamo così. Lasciamo che ad aprire i barattoli siano gli uomini, fingiamo di non riuscirci da solo.
Capito?
Così, in questo modo si sentono, non vi ritroverete il micio nel letto, ma
loro
avrete ancora il vostro macio.
Hanno bisogno di questo, di sentirsi
amore,
utili,
non riesco ad aprire
importanti.
Il barattolo della marmellata, magari nel frattempo l'avete aperto e richiuso mille volte.
Certo, però questo in effetti dimostra anche che gli vogliamo bene, insomma, che lo vogliamo, perché sennò possiamo anche fargli aprire tutti i barattoli di questo mondo, ma poi mandarlo a quel paese lo stesso. Quindi intendo dire, dobbiamo anche pensare che anche noi abbiamo una parte di fragilità, perché ci sono delle donne che non desiderano desiderano essere forti, non lo sono, e diventano, come diceva Pasini, come delle noci, no? La noce ha la parte dura fuori e poi dentro è tenera, quindi il bisogno di protezione, il bisogno di un certo tipo di rapporto, qualche donna è fatta così, quindi dobbiamo anche pensare che c'è anche quello, ecco.
Allora, dottoressa, al 334-9229-505 ci scrive una nostra ascoltatrice, dice: interessante ciò che dice la professoressa, per me il sesso è un lontano ricordo. Brava Misa, ottima tecnica. Ma quindi continuate a scriverci.
Quando le coppie, come dicevate voi, si presentano da me, ci sono questo, magari il sintomo è la sessualità, poi quando vado a scavare è proprio questa aggressività che si dimostra in tutta la giornata nei confronti di quest'uomo, per cui niente di quello che fa va bene, e lo punto proprio sui temi che per lui sono più importanti, e poi alla sera a letto non posso pretendere che diventi un macho se tutto il giorno io lo castro.
Giustamente, certo. Questo lo capisco anche al contrario, nel senso, se si ha un compagno che magari è particolarmente critico, eccetera eccetera, poi non è che la sera arrivi a casa,
ci stanchiamo. E quindi bisogna ristabilire un po' gli equilibri di coppia. Però io noto,
però,
professoressa,
trattarli male con moderazione.
Esatto, trattarli male con moderazione. È d'accordo?
Sì,
è d'accordo la dottoressa.
Devono crescere anche gli uomini, diceva la dottoressa.
Devono crescere anche gli uomini, perché anche loro sono rimasti così un pochino legati a certe situazioni del passato, per cui le donne devono fare certe cose, devono dire certe cose. Poi adesso non voglio parlare di tutto quello che succede poi quando un uomo non è abbastanza maturo, quando sente di dover avere una donna solo per avere un legame di proprietà, cioè le cose poi possono andare anche in situazioni molto peggiori, però nel momento in cui c'è una coppia così che funziona abbastanza bene, se non c'è più quell'equilibrio di prima, dobbiamo da un lato vedere un po' lui, da un lato vedere anche un pochino lei, come dicevate voi. Non dico adesso di dargli tutti i barattoli da evitare, però pensare che possiamo avere un po' di responsabilità anche noi in tutta questa situazione, che possiamo cedere, ecco, qualche volta.
Certo.
Non è che il fatto di essere forti significa essere sempre in prima linea.
O essere duri. Vabbè, oltre al barattolo, mi è venuto in mente, per esempio, di chiedere sempre aiuto quando c'è da prendere qualcosa che è posto molto in alto.
Vabbè,
no?
Perché sì, uno tu dice, hai un fidanzato particolarmente alto.
Ma anche se non ce l'hai alto, no? Allora dici: guarda, io lì non ci arrivo, per favore, me lo prendi tu il sempre il famoso barattolo, non riesco ad arrivarci, così gli fate prendere la sedia,
è
la
vero,
scala,
è vero, però io lo faccio spesso, in realtà. Sì, lo faccio spesso.
Lo fai sentire
perché non
utile.
Mi va di prendere la sedia.
Ma tu non glielo dire che non ti va, di lì che lo fai perché hai assolutamente bisogno del suo aiuto.
Però ci sono anche degli uomini che si lamentano di questo.
Brava professoressa, brava dottoressa, volevo arrivare lì.
Usato solo per e quindi insomma dobbiamo anche pensare che forse la gratificazione è anche quella di dimostrarsi particolarmente attratte da lui, che può forse una strada verso una seduzione, ecco, che è sempre molto sul femminile, no? Di certe cose, di certe situazioni, con piccole anche cose, però l'equilibrio di una coppia funziona anche su questo, non possiamo sempre fare quello che vogliamo noi.
Quindi una donna non troppo indipendente, ma nemmeno troppo succube, troppo dipendente dal compagno, giusto?
Non abbiamo bisogno di stare a dimostrarglielo ogni momento, possiamo anche andare a testa alta senza ogni momento riprenderlo su quello che non fa bene, riprenderlo su quello che per noi non è giusto e che lui non fa nella maniera giusta, sa, quelle donne che continuamente battono sulla ma quella cosa che ti sei scelto non va bene.
Vabbè, può capitare, dottoressa, in alcuni periodi magari, no, in cui c'è l'ormone un pochino impazzito.
Magari, ecco, mordiamoci la lingua, contiamo fino a 10 quando stiamo per criticare il nostro lui, magari
da
insomma,
quello che vogliamo
alla lunga,
anche,
certamente. Certo. Insomma, se diventa l'ennesima critica della giornata, magari quella la rimandiamo al giorno
dopo. Certo. Ce la teniamo in caldo.
La teniamo in caldo, che poi può sempre servire nei momenti, in determinati momenti.
Ma siamo esperte nel tenere in caldo noi.
È vero.
Sì. Magari di questo ne parliamo anche un altro giorno. Grazie alla nostra dottoressa Serenella Salomone.
Buon weekend, ragazzi.
Buon fine settimana. grazie alla nostra dottoressa Serenella Salomone, la nostra sessuologa, psicologa, terapista di coppia e psicoterapeuta, per essere stata qua con noi. Abbiamo parlato di coppie di oggi, quindi donne forti, uomini deboli.
Mi fa ridere da morire, pensare, vabbè, mi hai fatto arrabbiare, ma questo me la tengo da parte e te la faccio vedere domani, te la faccio scontare.
Ma bisogna essere troppo razionali però per arrivare a fare un discorso del genere. Io purtroppo sono molto molto impulsiva, quindi tutto quello che mi passa per la testa dico.
Ogni tanto riesco anche a manovrare questo tipo di rabbia momentanea, a giocarmela nel momento più
c'è
utile.
Anche l'esperienza lì.
Donatella, per favore,
ma no, ma in generale, dai,
mi sta dando della vecchia.
No, non mi permetterei mai.
Sono
ma
le 8 e 2 minuti, ci dobbiamo salutare,
sì,
cari amici.
Ma prima io direi titoli di Schedule G24 e poi la linea passa a loro,
direttamente
dell'Italia
a
sinistra.
Matteo e Daniel, credo.
Attacco contro due moschee in Nuova Zelanda, almeno 40 i morti, 48 i feriti, fermati tre uomini e una donna sui caricatori, anche il nome di Luca Traini, autore dell'agguato di Macerata. Brexit, bocciato il referendum bis dalla Camera dei Comuni, via libera al rinvio di almeno tre mesi, ma Bruxelles avverte, non è automatico, serve l'unanimità dei 27. Il mondo scende in piazza per il clima, iniziative in migliaia di città dopo la protesta di Greta, la sedicenne svedese in lizza per il Nobel per la pace. La pensione di cittadinanza sarà cash, la misura non sarà erogata attraverso una card, la novità contenuta in un emendamento al decretone. La donna travolta ed uccisa nel Vicentino, caccia continua ai due banditi che volevano rubarle l'auto, posti di blocco in tutto il Veneto. Europa League, Inter eliminata dai tedeschi dell'Eintracht, sconfitta 1-0 alla Meazza e domenica c'è il derby, Napoli ai quarti, oggi sorteggi di Champions ed Europa League.
E vi lasciamo con il buon Matteo Torrioli. Noi ci ritroviamo domani in luoghi separati, Arianna e io, con
ti mancherò
programmi.
Certo, durante il fine settimana,
come sempre, ma poi ci ritroviamo insieme lunedì alle 6:30 del mattino con un'altra settimana di Un Giorno da Ascoltare.
Bella,
grazie per
intensa.
Essere come sempre. Grazie per essere stati con noi anche quest'oggi. Buona giornata e buon fine settimana,
buon weekend a tutti. Grazie alla nostra regia di Donatella Geretto. Noi torniamo lunedì alla solita ora, 6:38.
Ciao.
Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.